Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
Seguito dal dottor Constantine, l'investigatore andò poi nel vicino vagone, fino allo scompartimento occupato da Ratchet. Fu il conduttore ad aprire con la sua chiave. Appena entrato, Poirot si rivolse al greco.
«È stato spostato qualcosa qui?»
«Nulla, nemmeno il cadavere.»
«Bene.»
L'investigatore si guardò attorno. La prima sensazione che aveva avuto era stata quella di un intensissimo freddo. Il vetro del finestrino era infatti completamente abbassato, e così pure la tendina.
«Brrr!»
fece Poirot. Il medico sorrise.
«Il finestrino era aperto. Ho ritenuto opportuno lasciarlo così.»
Poirot esaminò accuratamente l'incorniciatura del finestrino. Si protese un po' a guardare. Poi osservò.
«Aveva ragione lei. Nessuno può essere uscito da qui. Forse hanno lasciato aperto per far credere il contrario. Ma in questo caso lo stratagemma dell'assassino non ha funzionato per via della neve. Non vi sono orme.»
Esaminò di nuovo l'incorniciatura. Poi trasse di tasca una scatoletta e prese un pizzico della polvere contenuta dentro. Vi soffiò sopra e aggiunse:
«Niente impronte digitali. Ciò significa che sono state cancellate. Ma anche se vi fossero state, le impronte ci avrebbero detto ben poco. Sarebbero state quelle dello stesso Ratchet, o del domestico, o del conduttore. E stando così le cose, possiamo anche tirare sul vetro. È un vero frigorifero questo scompartimento.»
Chiuse, e per la prima volta rivolse la sua attenzione al cadavere. Ratchet giaceva supino. Il pigiama, cosparso di macchie scure, era sbottonato e aperto sul petto.
«Ho dovuto esaminare le ferite»,
rispose il medico. Poirot annuì e si piegò sul cadavere. Stette così a contemplarlo per qualche tempo, poi si raddrizzò con una lieve smorfia.
«Non è certo uno spettacolo piacevole. Qualcuno si deve essere accanita, colpire. Quante ferite ha riscontrato con esattezza, dottore?»
12, mi è sembrato. Una o due sono così lievi che si potrebbero giudicare semplici graffiature.»
Qualcosa, nel tono della voce del medico, rese più attento Poirot. Alzò subito gli occhi a guardare il greco che osservava il cadavere, accigliato e perplesso.
«C'è qualcosa di strano, vero, dottore? O mi sbaglio? Parli pure liberamente.»
«Guardi queste due ferite qui. E qui. Sono profonde. E ognuna deve avere reciso delle arterie. Tuttavia, non hanno sanguinato molto, come sarebbe stato naturale.»
«Il che farebbe credere
che la vittima era morta, sia pure da poco, quando queste ferite sono state inferte. Ma ciò è assurdo, evidentemente.»
«Già, assurdo si direbbe, a meno che l'assassino non abbia temuto di non aver fatto le cose per bene e non sia tornato indietro per assicurarsene, il che sarebbe ancora più assurdo. C'è altro, dottore?»
«Eh sì.»
«Che cosa?»
«Vede questa ferita all'ascella destra, quasi sotto la spalla? Prenda la mia matita, la impugni e veda se si può vibrare un colpo simile.»
«Capisco che cosa intende dire. Infliggere un colpo simile con la destra è difficilissimo, se non addirittura impossibile. Ma con la sinistra?»
«Proprio così, signor Poirot. Questo colpo è stato vibrato senza alcun dubbio con la sinistra.»
«Il che farebbe pensare che l'omicida sia mancino, vero? Ma no, non è tutto qui. Lei vede una difficoltà ancora più grave, se non mi sbaglio.»
«È così, signor Poirot. Queste ferite sono state prodotte da colpi vibrati con la sinistra, queste altre con colpi vibrati con la destra.»
«Allora torniamo all'ipotesi di due persone. Era accesa la luce oppure no?»
«Beh, è difficile dirlo. Come lei sa, il conduttore toglie la corrente ogni mattina verso le 10.
Poirot esaminò i due interruttori, quello della lampadina centrale e quello della lampada accanto al letto. Entrambi erano chiusi.
«E via. Avremo qui il primo e il secondo assassino, come avrebbe detto Shakespeare. Il primo assassino ha pugnalato la vittima ed è uscito dallo scompartimento spegnendo la luce. Il secondo è entrato nel buio, non ha visto che l'altro aveva già fatto ciò che egli voleva fare e ha pugnalato perlomeno due volte un cadavere. Che pensez-vous de ça?»
«Ma certo!»
approvò con entusiasmo il medico.
«Le sembra?»
Poirot lo osservava con uno sguardo leggermente ironico.
Mi fa piacere, perché a me quella sembrava una spiegazione un po' assurda.
Quale altra spiegazione plausibile potrebbe esserci?
È proprio ciò che mi domandavo. Ci troviamo di fronte a una coincidenza o a che cosa? Vi sono altre circostanze che ci potrebbero portare a credere alla presenza di due persone?
Credo di poter rispondere affermativamente. Alcune di queste ferite, come le ho già fatto notare, sono lievissime, il che indicherebbe o debolezza o mancanza di risolutezza. Ma per questa e quest'altra, guardi, è stata necessaria addirittura una forza non comune.
E secondo lei, le ha prodotto un uomo?
Senza dubbio.
Poirot rimase un attimo in atteggiamento riflessivo. Poi il greco insistette.
Lei capisce cosa voglio dire?
Perfettamente. La cosa comincia a chiarirsi in un modo meraviglioso, dottore. L'assassino era vigoroso, era debole, era un uomo, era una donna, era mancino, non era mancino, ma è buffo tutto questo.
Da ironico che era, Poirot divenne irritato.
Ma la vittima che cosa fa, mi domandò? Grida, si dibatte, si difende?
Infilò la mano sotto il cuscino e ne trasse la pistola automatica che Ratchett gli aveva mostrato il giorno precedente.
Vede, dottore, non manca neppure un colpo.
Guardarono intorno. I vestiti di Ratchett erano ancora appesi al piccolo attaccapanni alla parete. Sul ribaltabile del lavabo si vedevano alcuni oggetti disparati, una dentiera in un bicchiere d'acqua, un altro bicchiere vuoto, una bottiglia d'acqua minerale, una fiaschetta e un portacenere con un mozzicone di sigaro. Infine alcuni pezzetti di carta bruciati e due fiammiferi pure bruciati. Il medico prese il bicchiere vuoto e lo annusò.
Ecco la spiegazione dell'inerzia della vittima. Sonnifero.
Poirot scrollò la testa, pensoso. Prese i due fiammiferi e li esaminò attentamente.
Ha trovato qualche indizio utile?
Domandò il medico.
Questi due fiammiferi sono di forma diverse. Uno, cioè, è più piatto dell'altro. Vede?
Sono di quelli che si possono avere in treno.
Poirot frugava nelle tasche di Ratchett. Ma in nessun'altra delle tasche furono trovati i fiammiferi. Gli occhi di Poirot, vivaci e luccicanti come quelli di un uccello, parevano frugare tutto lo scompartimento. Infine, con una lieve esclamazione, si chinò a raccogliere qualche cosa sul pavimento. Era un pezzetto di batista delicato, con ricamata in un angolo una H.
Un fazzolettino da donna,
osservò il medico.
A quanto pare aveva ragione Monsieur Bouc. Qui c'entra una donna.
Le sembra?
Qualche cosa nel tono della voce di Poirot sorprese il greco, ma prima che potesse chiedere una spiegazione, l'investigatore si era di nuovo chinato sul pavimento. Questa volta, rialzatosi, mostrò nel palmo della mano un curapipe.
«Che appartenga a Ratchett?»
domandò il dottor Constantine.
«Non ci sono pipe nella sua tasca, né tabacco.»
«Allora, questa è una buona traccia.»
«Naturalmente. È lasciata anch'essa con altrettanta compiacenza. Questa volta, noti bene, si tratta però di un oggetto di uso maschile. In verità non possiamo lamentarci quanto a indizi, ma a proposito, che ne hanno fatto dell'arma, dottore?»
«Non ho trovato armi qui. L'assassino deve averla portata via.»
«Ah, e chissà perché.»
Intanto il greco perquisiva delicatamente le tasche del pigiama di Ratchett.
«Ho trovato qui qualche cosa. Appena ho sbottonato il pigiama, ma l'ho rimessa subito a posto.»
E trasse dal taschino superiore un orologio d'oro. La cassa era intaccata e ammaccata in più punti. Le lancette, ferme, segnavano 1:15.
«Guardi qui!»
esclamò vivacemente il medico.
«Questo ci dà l'ora esatta del delitto e concorda con ciò che ho detto io, cioè che deve essere stato commesso fra mezzanotte e le 2, probabilmente verso 1. Sebbene sia difficile essere esatti in casi simili. Ma qui abbiamo la conferma. Il delitto è stato commesso all'1:15.
«È possibile, sì, certo che è possibile.»
Il medico guardò Poirot un po' perplesso. Con un gran sospiro, l'investigatore prese a esaminare i frammenti di carta bruciata che erano nel portacenere. Il medico lo udì che mormorava come fra sé.
«Ciò che mi occorrerebbe in questo momento sarebbe una cappelliera da signora, ma di vecchio modello.»
Il povero dottor Constantine era più che mai meravigliato. Non riusciva a capire il senso delle strane riflessioni di Poirot. Del resto Poirot non gli lasciò il tempo di fare domande. Aperto d'improvviso l'uscio, si protese nel corridoio a chiamare il conduttore. Michel giunse di corsa.
Mi dica un po', quante signore abbiamo in questa vettura?
6 in tutto, monsieur. E cioè l'americana, la svedese, la signorina inglese, la contessa Andreini, la principessa Dragomirov e la sua cameriera.
Bene. E ognuna di esse ha una capigliera, vero?
Sì, monsieur.
Allora mi porti... Vediamo un momento. Sì, ho bisogno di quella della signora svedese e di quella della cameriera. Per farsele consegnare, dica loro che si tratta di formalità doganale o quello che vuole, insomma.
Non occorrerà neppure questo, monsieur. Né l'una né l'altra sono nei propri scompartimenti.
Benone, cerchi allora di fare presto.
Il conduttore si allontanò, per ritornare poco dopo con le 2 cappelliere. Poirot aprì quella della cameriera, l'esaminò e la mise da parte. Poi aprì la seconda, appartenente alla svedese, e mandò un'esclamazione soddisfatta. Tolse accuratamente i cappellini e poté vedere così dei sostegni fatti con una fitta reticella di fil di ferro.
Ecco qui proprio ciò che occorreva. Fino alla 15ina di anni fa le cappelliere avevano di questi sostegni sui quali i cappellini si potevano appuntare con uno spillone.
Mentre parlava, l'investigatore staccò 2 di quei sostegni, poi rimise a posto i cappellini e ordinò al conduttore di riportare indietro le 2 cappelliere. Quando la porta fu richiusa, Poirot si rivolse a Constantin.
Vede, caro dottore, io non sono solito basarmi su vari procedimenti seguiti dai miei colleghi. È della psicologia che mi preoccupo, non delle impronte digitali o della qualità delle cenere, delle sigarette. In questo caso, però, un piccolo aiuto d'ordine scientifico non sarà di troppo. Indizi qui ve ne sono a iosa, ma come essere certi della loro autenticità?
Scusi, ma non riesco a seguirla.
Per darle un esempio, prendiamo questo fazzoletto indubbiamente femminile. Può averlo lasciato cadere una donna, sì. Ma mettiamo il caso che l'assassino, un uomo, avesse detto fra sé: voglio che questo delitto sembri commesso da una donna, quindi darò al mio nemico altri colpi non necessari, deboli, inefficaci, e lascerò cadere questo fazzoletto in un punto in cui non potrà essere visto. Allora, che valore avrebbe questo indizio? Poi c'è un'altra ipotesi da fare. Può essere stata una donna a uccidere, lasciando qui cadere di proposito un curapipe, in modo da far credere che l'assassino sia stato un uomo. Oppure dobbiamo supporre seriamente che gli assassini siano stati 2, un uomo e una donna, e che abbiano agito indipendentemente l'un dall'altro. Non solo, ma che ognuno di essi sia stato così trascurato da lasciarsi dietro un oggetto capace di farlo identificare. Bisogna riconoscere che sarebbe stata una coincidenza troppo straordinaria.
Ma che cosa c'entra la cappelliera, signor Poirot?
Voglio arrivare appunto a questo. Come dicevo, l'indizio che abbiamo, e cioè l'orologio fermata l'1:15, il fazzolettino, il curapipe, possono essere genuini, ma possono essere stati lasciati astutamente per sviare le indagini. Però c'è qui un indizio che a mio modo di vedere è assolutamente autentico. Posso anche sbagliarmi, logico. Mi riferisco a questo fiammifero piatto che deve essere stato usato dall'assassino, non dal signor Ratchet, per bruciare qualche carta in un modo o in un altro compromettente, forse una lettera. Se è così, bisogna dire che in quella lettera c'era qualche cosa che poteva essere una vera, importante traccia. Voglio dunque cercare di vedere se è possibile ricostruirla, almeno in parte.
Detto ciò, Poirot uscì dallo scompartimento e vi ritornò poco dopo portando un fornellino ad alcol ed un paio di mollette piegabaffi che mostrò al greco.
Me ne servo per i baffi.
Constantin lo guardava fare, vivamente interessato. L'investigatore spianò ben bene la reticella metallica che componeva i 2 sostegni tolti alla cappelliera della svedese e con grandissima cautela dispose su di essa il più grosso e meglio conservato dei frammenti di carta bruciata trovati nel portacenere. Mise poi sopra l'altro pezzo di reticella e, tenendo i 2 pezzi stretti insieme con le mollette, li espose sulla fiamma del fornellino.
È un ordigno improvvisato questo, ma speriamo che serva allo scopo.
La reticella ben presto divenne incandescente sotto l'azione della fiamma. A un tratto si videro sulla carta bruciata tenui tracce di scrittura. Poi lentamente apparvero delle parole scritte in caratteri di fuoco. Il frammento era piccolo, non era possibile leggere che quattro parole e parte d'un'altra. Cordati della piccola Daisy Armstrong.
Ah!
Esclamò l'investigatore, posando accuratamente mollette e reticelle.
Sì, ora so qual è il vero nome dell'ucciso e so anche perché ha dovuto lasciare l'America.
Davvero? E chi sarebbe?
Cassetti.
Cassetti,
ripeté il medico aggrottando le sopracciglia come in uno sforzo di memoria.
Sì, l'ho udito alcuni anni or sono, questo nome, ma non saprei dire in quale occasione. Era legato a qualcosa accaduto in America, vero? No.
Ma pareva che Poirot non intendesse per il momento aggiungere altro, perché si limitò a rispondere:
andremo subito a fondo di questa faccenda. Intanto assicuriamoci che abbiamo visto tutto ciò che c'era da vedere qua dentro.
Rapidamente e con destrezza frugò ancora nei vestiti del morto, ma non trovò niente che potesse interessarlo. Cercò di aprire la porta di comunicazione con lo scompartimento attiguo, che era chiuso dall'altra parte.
C'è una cosa che non capisco,
osservò il dottor Constantin.
Se l'assassino non è fuggito dal finestrino, se quest'uscio è chiuso dall'altra parte e se quello che dà nel corridoio era anch'esso chiuso dal di dentro e per di più con la catenella, da dove si era squagliata l'omicida?
Questo è ciò che si domanda il pubblico quando in uno spettacolo di giochi di prestigio una persona con le mani e i piedi legati e chiusa, mettiamo in una cassa o in un baule, e tutto a un tratto non vi si trova più.
Intende dire...
Intendo dire che se l'assassino ha voluto farci credere di essere uscito dal finestrino, ha dovuto naturalmente far apparire impossibile l'uscire dalle due porte. Ma questo è un trucco.
L'investigatore chiuse l'uscio di comunicazione anche dall'interno e soggiunse:
questo per impedire che la buona signora Hubbard possa aver voglia di venire direttamente a cercare particolari del delitto per poi scriverli alla figlia. Mi sembra che non ci sia più nulla da fare qui. Perciò ritorniamo dall'amico Book.
Poirot e il dottor Constantin trovarono Book che finiva di mangiare una frittata.
Ho creduto bene di far servire subito la colazione nel vagone ristorante,
spiegò.
Dopo che sarà stato sparecchiato, lei, caro Poirot, potrà interrogare là i viaggiatori. Frattanto ho ordinato che la colazione per noi tre venga servita qui.
Ottima idea,
approvò Poirot. Nessuno dei tre aveva appetito. Il pasto si risolse quindi in un tempo brevissimo e in silenzio. Al caffè, Book tornò sull'argomento dell'assassinio.
Eh bien?
Domandò semplicemente.
Eh bien, ho saputo chi è la vittima,
rispose Poirot.
E anche perché ha dovuto ad ogni costo lasciare l'America.
Davvero? E chi era dunque questo Ratchet?
Lei si ricorderà certamente, almeno per averlo letto, del rapimento della piccola Armstrong. Ratchet era colui che uccise la bambina, e cioè Cassetti.
Certo che ricordo, un caso veramente terribile. Al momento mi sfuggono i particolari.
Il padre della bambina, il colonnello Armstrong, era inglese, decorato al valore. La madre di lui era figlia di un noto multimilionario americano, Van der Halt, sicché egli poteva considerarsi mezzo americano. Sposò la figlia di Linda Arden, la famosa attrice americana. Gli sposi vivevano in America, avevano avuto una bambina che adoravano. La povera piccina aveva 3 anni quando un brutto giorno fu rapita e ai desolati genitori fu chiesta per riscatto una somma enorme. Non voglio annoiarvi con tutti i particolari delle intricate vicende che seguirono. Mi limiterò a dire che quando era stata pagata la somma richiesta, ben $200,000, fu trovato il cadavere della bambina. Si accertò che la morte risaliva 2 settimane prima. La pubblica indignazione divenne un vero delirio, ma la dolorosa vicenda non finì. La signora Armstrong stava per avere un altro figlio, ma per la terribile scossa avuta si ammalò e morì insieme alla creatura non ancora nata. Il povero marito, mezzo impazzito dal dolore, in pochi giorni morì di crepacuore.
Mon Dieu, che tragedia! Ora ricordo bene, anzi, se non mi sbaglio, c'è stata un'altra vittima, vero?
Purtroppo, quella di una disgraziata bambinaia. Non so se è svizzera o francese. La polizia era certa che sapesse qualcosa sul delitto e non credette mai alle sue appassionate proteste d'innocenza. Così, in un accesso di disperazione, la poveretta si suicidò gettandosi da una finestra. Troppo tardi venne dimostrata nel modo più assoluto la sua innocenza.
«È terribile anche solo pensarci»,
esclamò Buck.
Circa 6 mesi dopo, questo Cassetti fu arrestato come capo della banda che aveva rapito la piccola Daisy, banda che anche in passato aveva compiuto altri delitti con lo stesso sistema. Nel timore che la polizia fosse sulle loro tracce, questi assassini avevano ucciso la povera Daisy. Ora, mio caro Buck, la mente organizzativa di tutto questo era proprio Cassetti, il quale però, avendo accumulato enormi ricchezze con l'aiuto di possenti personaggi, forse da lui corrotti, riuscì a farsi assolvere sulla base di qualche errore di procedura. Nonostante questo, o forse proprio per questo, corsi il rischio di essere linciati, così scomparvo dalla circolazione. Ora mi sembra chiaro ciò che ne seguì. Cassetti mutò il suo nome in quello di Ratchet, lasciò l'America e andò in giro per il mondo come un ricco signore che ama godersi le sue rendite.
«Ah, che animale!»
esclamò Buck, profondamente disgustato.
«Proprio non mi dispiace che sia stato ucciso, no, davvero. Accidenti, non era proprio necessario che fosse assassinato sull'Orient Express, però vi sono altri tanti luoghi nel mondo.»
Poirot sorrise alla battuta. Poi osservò:
«La questione per noi è di sapere se questo omicidio è opera di una banda rivale contro cui Cassetti aveva avuto in passato il sopravvento o se si tratta semplicemente di una vendetta privata.»
Riferì della scoperta da lui fatta, e cioè delle poche parole che aveva potuto leggere sul frammento di carta bruciata, e concluse:
«Se la mia idea risponde a verità, la lettera è stata bruciata dall'assassino. Perché? Perché c'era quel nome, Armstrong, che poteva essere la chiave di tutto il mistero.»
«Ci sono altre persone viventi della famiglia Armstrong?»
«Questo lo ignoro, disgraziatamente, ma credo di ricordarmi che i giornali accennavano allora una sorella minore della signora Armstrong.»
Poi l'investigatore disse a quali conclusioni fossero giunti lui e il dottor Constantine. All'udir parlare dell'orologio d'oro, il dottore si illuminò e disse:
«E questo sembra darci l'ora esatta in cui il delitto è stato commesso.»
«Sì, ed è una bella cosa»,
fece Poirot. Aveva parlato con un tono che meravigliò i presenti, i quali infatti lo guardarono incuriositi.
«Se non ricordo male, proprio lei ha detto di aver udito Ratchet parlare col conduttore alle 12:40.
Poirot raccontò che cosa era accaduto.
«Benissimo. Dunque, ciò dimostra che Cassetti, o Ratchet che fosse, era certamente vivo alle 12:40.
«Per essere precisi, alle 12:37.
Si udì picchiare all'uscio. Entrò il cameriere del vagone ristorante a dire che la vettura era libera.
«Benissimo, andiamo là allora»,
fece Buck, alzandosi.
«Posso venire anch'io?»
domandò Constantine.
«Ma le pare, dottore? Certo! A meno che, naturalmente, il signor Poirot non faccia qualche obiezione.»
«Ma nemmeno per sogno»,
rispose l'investigatore. Dopo i soliti complimenti...
«Après vous, monsieur.»
«Ma no, après vous.»
I tre uscirono dallo scompartimento.
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu, il dottor Constantine, Robert Attarian, Pierre Michel, Olivier Bonnel, Monsieur Buck, Xavier Sartre.